Di Mark Twain, Viaggio in Paradiso, capitolo 1. Stavo morendo e lo sapevo. Respiravo con difficoltà a lunghi intervalli e tutti erano intorno al letto, immobili, silenziosi, attendendo che me ne andassi. Di tanto in tanto parlavano, le loro parole diventavano sempre più fioche, sempre più distanti. Udivo però tutto. Il secondo disse: «Se ne va con la marea!» «Chips», il carpentiere, replicò: «Come fai a saperlo? Non ci sono le maree al centro dell'oceano!» «Sì, invece, e comunque i capitani fanno sempre così!» Di nuovo silenzio, per un poco. La nave rullava e scricchiolava, fioche, lanterne dondolavano su e giù, il vento sibilava e mugolava lontano. Poi udii in distanza una voce. «Le 12, signore!» «Sta bene?» rispose il nostromo. «Sì, signore!» un'altra voce. «Sta rinfrescando, signore! Sta per levarsi il vento!» «Ammaina!» dice il nostromo. «Terza ruola, le vele di gabbia e i velacci! E vigila!» «Sì, signore!» Di tanto in tanto il nostromo chiedeva: «Come va adesso?» «È freddo fino alle costole!» diceva il medico. «Gli do 10 minuti. Tutto pronto, Chips?» «Tela, palle di cannone e il resto, signore. La Bibbia e il servizio funebre. Tutto a portata di mano, signore.» Di nuovo silenzio. Per un poco. Un vento così vago che sembrava di sogno. Poi la voce del medico. «Credete che sia preparato per il trapasso?» «All'inferno? Credo di sì.» «Credo che non ci siano dubbi.» Questo era Chips. Il tono della sua voce era piuttosto afflitto. «Dubbi?» ripeté il nostromo. «Lui non ne aveva, se questo può essere un segno.» «No», fa Chips. «Diceva sempre di credere di essere destinato colà.» Un lungo, lunghissimo silenzio. Poi la voce del dottore, così lontana e fioca che sembrava provenire da un pozzo profondo. «Ecco, è andato. Proprio alle 12:14. Buio? Buio fitto come la pece. Tutto in un secondo. Ero morto e lo sapevo. Sentii che stavo facendo un tuffo e che solcavo l'aria, veloce come un uccello. Vidi di sfuggita rapidamente, come in un barlume, il mare e la nave. Poi piombai in una fitta oscurità che attraversai sibilando. Dissi tra me e me: «Sono tutto qui, abiti e il resto, non manca nulla. Sprofonderanno nel mare un sosia, ma non sarò io sono tutto qui.» Poi scorsi una luce e mi tuffai a corpo morto nel pieno di un universo di fuoco accecante. Al mio orologio erano le 12:22. Sapete dov'ero? Nel sole. Almeno così immaginai, e ha ragione, come seppi di seguito. A 8 minuti di distanza dalla nave, calcolai così la mia velocità, esattamente quella della luce, 300.000 chilometri al secondo, 144 milioni di chilometri in 8 minuti. Non ci fu mai un fantasma più orgoglioso. Ero felice come un bambino e avrei voluto sfidare alla corsa qualcuno per vedere dove lo lasciavo. Non avevo ancora finito di fare questi pensieri che mi trovai dalla parte opposta. Alle mie spalle la massa luminosa del sole si restringeva. Aveva meno di 1,5 milioni di chilometri di diametro e io mi ero allontanato prima di aver avuto il tempo di riscaldarmi. Ora ero di nuovo nelle tenebre. Immerso nelle tenebre, dico. Ma io non ero oscuro. Dal mio corpo emanava un fievole spettrale splendore e mi pareva di essere una lucciola. Non so in virtù di quale fenomeno riuscivo al barlume di quella luce a consultare l'orologio, ciò che per me cadeva molto a proposito. A un tratto notai in distanza una luce simile alla mia e tutto contento chiamai, servendomi delle mani come di un amplificatore: «Uè, navigante! Uè! Da dove venite? Da Chatham Street! Dove siete diretto? Vorrei saperlo, non è vero? Credo che andiate per la mia strada. Come vi chiamate? Salomon Goldstein, il vostro? Capitano Ben Stormfield, già di Fairhaven e Frisco. Accostate, amico!» Così fece. Era un bel passo avanti avere un compagno. Io sono un uomo socievole e non ho mai potuto sopportare la solitudine. Veramente mi avevano abituato a nutrire pregiudizi nei confronti degli ebrei. Ai cristiani accade sempre così, sapete. Ma erano idee che aveva nella testa, non nel cuore. Però, anche se così non fosse stato, ogni pregiudizio si sarebbe dileguato in quel momento, tanto mi sentivo solo e avido di compagnia. Ahimè, quando siete diretti a... verso... insomma, dove ero diretto io, ci si intende. Ci si sente più umili di quanto non si sia di solito. E non si va troppo per il sottile, si gradisce tutto ciò che ci viene offerto. Ruotando insieme conversammo, facemmo amicizia e ce la passammo benone. Pensai che sarebbe stato gentile da parte mia dissipare i dubbi di Salomon in modo da tranquillizzare il suo spirito. Io non mi sono mai sentito a mio agio in uno stato d'animo di dubbio. Presi perciò a dimostrargli, con opportuni ragionamenti, che il fatto che si trovava sulla mia stessa strada indicava chiaramente quale fosse il luogo verso il quale era diretto. Ne rimase desolato, ma alla fine si rassegnò e disse che forse era meglio così. Non era un compagno adatto agli angeli, i quali lo avrebbero scacciato se avesse osato introdursi tra di loro. Era stato trattato così anche a New York e pensava che le regole dell'alta società fossero dovunque pressappoco le stesse. Mi pregò di non abbandonarlo quando fossimo arrivati a destinazione. Desiderava che rimanessi presso di lui, che si sarebbe sentito isolato e che non avrebbe avuto amici. Povero diavolo, mi commossi e promisi. Per tutta l'eternità, davvero. Rimanemmo poi a lungo in silenzio e io lo lasciai riflettere in pace. Gli avrebbe fatto bene. Di tanto in tanto sospirava e dopo un poco mi accorsi che piangeva. Avvampai di sdegno. Dissi tra me e me: un autentico ebreo. Ha promesso a qualche zoticone una giacca per 4 dollari e ora si è accorto che se fosse laggiù potrebbe appioppargliene una peggiore per 5. È una razza priva di cuore e di principi. Singhiozzò a lungo per suo conto e la freddezza e l'avversione che mi ispirava aumentarono. Finalmente non ne potei più. E piantatela! Esclamai. Maledetta giacca! Toglietevela di mente!
La ciacca?
Sì, trovate qualcos'altro su cui piangere. Ma io non piangevo per una ciacca.
E allora perché?
Oh, capitano! Ho perduto la mia figlioletta e non la rivedrò mai, mai più. Mi si spezza il cuore.
Per Dio, queste parole mi trafissero come una coltellata.
Nemmeno se mi regalassero un'intera flotta vorrei sentirmi meschino e desolato come mi sentii in quell'attimo. Gli rivelai tutto ciò che provavo e presi a insultarmi come un cane. Alla fine Salomon se ne mostrò così addolorato che dovetti smetterla, anche se non mi ero ancora completamente sfogato. Mi pregò di non parlare così, non dovevo esagerare, si trattava solo di uno sbaglio, e uno sbaglio, osservò, non è un delitto veramente. Ecco qua.
Non ero un uomo generoso.
Ditelo, non lo era. Cioè, io ritengo di sì. Secondo me aveva la stoffa di un cristiano e glielo dissi, chiaro e tondo, e se non fosse stato troppo tardi, avrei cercato di convertirlo e vi sarei riuscito a qualunque costo. Ridiventammo buoni amici e così non fu più costretto a tenersi il dolore chiuso nell'animo, ma poté riversarlo sul mio cuore, che era aperto e pronto ad accoglierlo. Prese dunque a sfogarsi e a un certo punto mi parve che un così atroce dolore non fosse sopportabile. Signore, che tristezza! La bimba era la sua prediletta, la compagna di giochi, la pupilla dei suoi occhi. Aveva 10 anni, era morta da 6 mesi. E lui era stato contento di morire per poterla stringere di nuovo tra le braccia e riunirsi per sempre a lei. Ma ora quel sogno era finito. Sì, ella se n'era andata per sempre. Per sempre. Questa parola aveva un significato nuovo. Mozzò il respiro. Mi fece ansimare. Per tutta la vita crediamo di rivedere gli amici perduti. Non siamo turbati dai dubbi, siamo certi di sapere. È questo che ci mantiene in vita. Ed ecco, nel cuore di questo padre, la speranza era morta.
Non avevo mai assistito a un simile fatto. Era la prima volta e io...
Perché ero stato io ad ucciderla.
Se solo ci avessi pensato. Se solo fossi stato zitto e gli avessi lasciato scoprire da solo la verità. Piangeva ancora a dirotto e di tanto in tanto il dolore gli strappava un gemito. Le labbra gli tremavano. Esclamava: povera piccola Minnie, povero me. E tra me e me anch'io ripetevo: povera piccola Minnie, povero me. Questo sentimento mi restò impresso nell'animo e non mi abbandonò più. Più di una volta, pensando alla disgrazia del povero ebreo, mi dissi: se fossi destinato al paradiso e potessi cedergli il mio posto per permettergli di rivedere la bambina, lo farei, dannazione. Se vi avverrà un giorno di trovarvi in una situazione di questo genere, comprenderete i miei sentimenti.